Bene, allora sentivo l'altro giorno in TV che solo due italiani, due famiglie su 10 durante la Pasqua riesce a viaggiare e mi veniva ad aggiungere, ti credo, con tutte queste mazzate che stiamo subendo non possiamo più permetterci anche a Pasqua di viaggiare, già siamo fortunati se possiamo farlo in estate. Ma io stamattina voglio farvi fare un viaggio, gratis, non vi preoccupate. Voglio farvi fare un viaggio stamattina, un viaggio fino al punto più buio del posto più tenebroso che c'è mai stato su questa terra. Ed il paradosso di questo viaggio è che proprio nel punto più buio del posto più tenebroso che c'è mai stato su questa terra, tu, proprio tu, stamattina potrai incontrare personalmente, come forse non ti è mai accaduto prima nella tua vita, la luce del mondo. Un paradosso, no? Nel punto più tenebroso, tu stamattina potrai incontrare la luce del mondo e potrai trovare il perdono dei peccati, la salvezza della tua anima, la certezza del paradiso, la risposta ai tuoi bisogni più profondi, la vera vita. Sei pronto? Vorrei leggere insieme a voi dal Vangelo di Luca, Luca capitolo 23. Stamattina vedremo solo tre versetti. Luca capitolo 23, dal versetto 44 al versetto 46. Chi non ha la Bibbia può vedere dal suo vicino. Luca 23, da 44 a 46. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Ecco, questo è il punto più buio del posto più tenebroso che c'è mai stato su questa terra. Ma andiamo con ordine, prima di capire in profondità questo momento vissuto da Gesù sulla croce. I giorni che hanno preceduto la crocifissione sono stati di un'intensità incredibile per Gesù. La tua settimana più impegnativa, più difficile della tua vita in confronto è nulla. È stata una settimana incredibile. Troviamo il resoconto dettagliato di questa settimana di Gesù prima di arrivare alla croce nei Vangeli, in tutti e quattro i Vangeli. È stata una settimana veramente incredibile. Domenica scorsa penso che girando per le strade avete visto tanta gente che girava con delle palme in mano, eccetera, degli ulivi. Si è celebrata la Domenica delle Palme. E dovete sapere che Gesù era 3 anni che dichiarava di essere il figlio di Dio, Dio fatto uomo, il Salvatore, il buon pastore delle pecore, il Re che era sceso dal cielo ed era venuto per salvare. Faceva miracoli straordinari, sfamava gli affamati, guariva gli ammalati, liberava gli indemoniati e a pochi giorni dalla croce era all'apice, nel punto più alto del suo successo, della sua fama. Le folle lo seguivano, le folle lo aspettavano. Molti vedevano in lui quel re di cui avevano scritto i profeti secoli e secoli prima della nascita di Cristo nel Vecchio Testamento, che sarebbe stato il liberatore del popolo di Israele e dell'umanità. Ed infatti era così. Gesù era venuto per liberarli. Lui era il liberatore, ma su un livello spirituale. E i giudei invece pensavano erroneamente, malinterpretando le scritture, che lui era il grande re condottiero che li avrebbe guidati in una grande rivolta militare contro i romani e li avrebbe liberati politicamente dall'invasore. E così immaginatevi, proprio nella Domenica delle Palme, la domenica prima della crocifissione, Gesù entrò a Gerusalemme quando la città santa si stava riempiendo di pellegrini giudei che venivano a celebrare la Pasqua ebraica. Perché sapete, anche gli ebrei festeggiano la Pasqua, non ricordano la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, non ricordano questo, ma ricordano il fatto di che quando loro erano schiavi nell'Egitto, questo è successo diversi secoli prima di Cristo, il popolo di Dio, il popolo di Israele, era in schiavitù in Egitto per 400 anni. E così poi Dio, tramite Mosè, conoscete tutti la storia, la voglio fare molto breve, Dio ha liberato il suo popolo. E l'ultima piaga, sapete che Dio ha riversato 10 piaghe sugli egiziani per farli capire, per giudicarli e farli capire che dovevano lasciare andare il popolo di Israele, il popolo di Dio. E sapete tutti la storia, poi si è aperto il Mar Rosso, il popolo è andato via ed è stato liberato dall'Egitto. L'ultima di queste 10 piaghe era la morte dei primogeniti di ogni egiziano e anche del bestiame. E il popolo di Israele invece non ha dovuto subire nessuna morte, perché come Dio aveva stabilito, aveva detto loro, dovevano spargere del sangue sopra gli stipiti della loro porta di casa. E quando l'angelo della morte sarebbe sceso in Egitto per uccidere tutti i primogeniti, sarebbe passato oltre le case degli ebrei, del popolo di Dio, e nessuno sarebbe stato giudicato e morto. E così la Pasqua ebraica ricorda proprio questo evento straordinario di liberazione, di salvezza. E a Gerusalemme c'era il Tempio di Dio che era stato costruito. E al centro di questo tempio c'era un luogo santissimo dove nessuno poteva entrare, che rappresentava la presenza di Dio. E così immaginatevi che a Gerusalemme, quando si doveva celebrare la Pasqua, venivano altro che i pellegrini che vediamo in questi giorni a Roma. Venivano pellegrini da tutta la Giudea, da tutta la zona di Israele, da tutto il paese. E si dice che Gerusalemme raggiungeva più di 2 milioni di persone in quella settimana in cui si celebrava la Pasqua. E centinaia di migliaia di agnelli venivano sacrificati dalle famiglie ebraiche. Centinaia di migliaia. Certo, la Pasqua non è un buon periodo per essere un agnello, ma in quel momento tutte le famiglie di Israele portavano un agnello che avevano tenuto 2 settimane con loro, un agnello purissimo, e lo offrivano al Tempio a Dio. E sapete perché facevano questo? Perché in Ebrei 9:22 è scritto che senza spargimento di sangue non c'è perdono. E così Dio aveva insegnato al suo popolo, fin dal Vecchio Testamento, che senza un sacrificio, senza lo spargimento di sangue, non c'è perdono. Il problema del peccato rimane nel cuore dell'uomo. E così sappiamo la storia: Gesù entrò a Gerusalemme su un'asina, e i suoi discepoli usarono le loro tuniche per fare la sella di questa asina. Gesù entrò a Gerusalemme e c'era una folla incredibile di gente che lo aspettava. Un delirio, gente che lo acclamava. Quando lui entrava con l'asina, c'erano queste ali di folla che si aprivano davanti a lui e tutti lo acclamavano con questi rami di arbusti, di palme, di ulivi, e glieli gettavano davanti. E così si faceva con i re quando entravano in una città, in un villaggio, e tanti del popolo si toglievano la tunica e la gettavano davanti a lui, e Gesù, la sua asina, passava in mezzo alla folla su questi rami di palme, su queste tuniche. E in Matteo 21:9 è scritto: le folle che lo precedevano e quelle che lo seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E quando fu entrato in Gerusalemme, versetto 10 dice: la città fu scossa, la città fu scossa. Gesù era al massimo della sua fama. E in quei giorni poi che precedevano la sua morte sulla croce, la resurrezione, in Luca 21:37-38 è scritto: di giorno Gesù insegnava nel Tempio, poi usciva e passava la notte sul Monte degli Ulivi. E tutto il popolo, ripeto, tutto il popolo, la mattina presto andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Stava al massimo, all'apice della sua fama. E il popolo aspettava solo la sua liberazione. Ma leggiamo al capitolo 22, versetti 1 e 2 di Luca. La festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, poiché temevano il popolo. I capi religiosi dell'epoca, mentre Gesù viveva in mezzo, stava in queste ali di folla, stavano lì con la loro invidia e volevano uccidere Gesù. Cercavano il modo per accusarlo e metterlo a morte. Poi sappiamo gli ultimi eventi prima della croce. Giuda lo tradì, l'ultima cena, l'agonia nel Getsemani, quando Gesù sapeva che da lì a breve sarebbe dovuto andare sulla croce. E addirittura dice che sudava sangue, per quanto era l'agonia che aveva nel suo cuore, perché sapeva che sulla croce avrebbe dovuto subire una condanna orribile, tremenda. Ma disse: sia fatta la tua volontà al Padre. Poi sappiamo che viene arrestato, viene rinnegato dal suo amato Pietro per ben 3 volte. Viene portato davanti ai capi religiosi che lo accusarono, lo frustarono e lo accusarono di dichiararsi Dio. Ma Gesù era Dio, Dio fatto uomo. E quando i farisei lo hanno accusato di questo, lui ha detto: voi lo dite, voi lo dite. Lo condussero da Pilato. E poi Pilato lo mandò da Erode, che lo riconsegnò a Pilato. Che cosa fece Pilato? Se ne lavò le mani. E tra l'omicida Barabba e Gesù, la folla, quella stessa folla che prima si apriva davanti al passaggio di Gesù e gridavano: Osanna, ecco il figlio di Davide, ecco il re. Quella stessa folla adesso gridava: crocifiggilo, crocifiggilo, sobillati dai capi religiosi. E Gesù fu portato al Golgota per essere crocifisso, come tutti noi sappiamo. Quando fu crocifisso tra 2 ladroni, erano le 9 del mattino. Il popolo stava a guardare. I magistrati si beffavano di lui. I soldati gli davano da bere dell'aceto quando lui era assetato. Lo deridevano dicendogli: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ma Gesù non poteva salvare te stesso, non volle salvare se stesso, perché voleva salvare te. Gli misero una corona di spine, si spartirono le sue vesti, lo insultavano, e fu così per 3 ore, dalle 9 del mattino fino all'incirca alle 12, ci raccontano i Vangeli. Gesù sembrava in balia degli eventi, è vittima dell'ingiustizia, dell'odio e della cattiveria dell'uomo. Ma sai una cosa? Non era così. Non era così. Gesù, come è stato precedentemente ricordato, stava dando la sua vita volontariamente per me e per te. In Giovanni 10, qualche tempo prima della crocifissione, Gesù disse questo. Giovanni 10, 17 e 18 è scritto: per questo mi ama il Padre. Per quale motivo l'amava il Padre? Perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ha detto Gesù. Nessuno, né i soldati romani, né il popolo di Israele, né i farisei, né gli scribi, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Nelle prime 3 ore sulla croce, Gesù disse solo 3 frasi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi sapete che ai piedi della croce c'era Maria, sua madre, e Giovanni, il suo discepolo più vicino a lui, il discepolo amato da Gesù, e disse queste poche parole: questa è tua madre e questo è tuo figlio, per affidare l'uno all'altro, Maria alle cure di Giovanni e Giovanni alle cure di Maria. E poi l'ultima frase che disse in queste prime 3 ore la disse al ladrone vicino a lui. Vi ricordate, c'erano questi 2 ladroni vicino a Gesù, e uno dei 2 ladroni capì che quello era veramente il figlio di Dio e si arrese a Cristo. E Gesù gli disse: se tu credi, oggi stesso sarai con me in paradiso. Solo queste tre frasi disse Gesù nelle prime tre ore. Ed in queste prime tre ore, dalle 9 alle 12, era oggetto continuo il Signore Gesù della derisione, della violenza e della malvagità della folla intorno a Lui. Ma a mezzogiorno la scena cambia improvvisamente e completamente in un modo scioccante. L'abbiamo letto nel brano di questa mattina. Era circa l'ora sesta, ossia mezzogiorno, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, fino alle tre. Il sole si oscurò. Il sole si oscurò. E la parola usata qui, tradotta con oscurò, usata qui nell'originale, è scomparì. Il sole letteralmente scomparì dal cielo. Immaginatevi la scena. Come se noi adesso fossimo qui, no? C'è il sole, c'è luce, e all'improvviso, boom, tenebre. Il sole non c'è più nel cielo. Buio fitto. Siamo a mezzogiorno, il sole è all'apice, nel bel mezzo del cielo. E all'improvviso, in un istante, si fa buio pesto. Non c'è più il sole nel cielo, non c'è la luna, non ci sono le stelle, ma solo tenebre accecanti ovunque. Su tutto il paese, dice la scrittura. Non possiamo neanche immaginarci lo shock di tutti quelli che erano presenti lì. Buio completo, panico, terrore. Nessuno aveva con sé una lanterna da accendere, perché era mezzogiorno, che esci di casa a mezzogiorno con una lanterna dietro. E Gerusalemme, ed in particolare il Golgota, è diventato il punto più buio del luogo più tenebroso che c'è mai stata nella storia dell'umanità su questa terra. Il punto più buio del luogo più tenebroso che c'è mai stato su questa terra. La domanda veramente importante che vogliamo farci è: cosa ha causato queste tenebre? Perché questo? Perché all'improvviso addirittura il sole è scomparso dal cielo e sono cadute queste tenebre così fitte come non si sono mai viste sulla terra? Qualcuno ha detto che è stata un'eclissi. Sapete, gli scienziati che vogliono spiegare tutto in modo razionale? Qualcuno ha detto che è un'eclissi, ma questa è un'ipotesi anche per la scienza impossibile. Sapete perché è impossibile? Perché i giudei celebravano la Pasqua quando c'era la luna piena. Secondo il calendario lunare che usavano gli ebrei per stabilire il giorno della Pasqua, la Pasqua avveniva sempre quando c'era la luna piena. Ed è scientificamente impossibile avere un'eclissi nel giorno di luna piena. Impossibile. Nei giorni di luna piena è impossibile avere un'eclissi. Qualcuno poi ha suggerito che Satana era entrato in scena. La sapete che la Bibbia ci parla che il nemico di Dio, il nemico di Gesù, è Satana, che rappresenta il male, e che ha portato in quel momento, quando Gesù era sulla croce, tutte le sue tenebre su Gerusalemme. Ma anche questa ipotesi, secondo quello che la Bibbia insegna, è impossibile. È impossibile. Perché Satana, la Bibbia ci insegna, ha il potere di ottenebrare i cuori, le anime, al potere di portare tenebre spirituali, ma non ha potere sulla natura. E così non potrebbe essere Satana mai in grado di produrre un evento naturale di quella portata. Così non ci rimane altra risposta se non Dio. Dio. E qualcuno potrebbe dirmi: ma Dio è luce. Dio è luce, non è così? Sì, Dio è luce, ma nella Bibbia vediamo, nell'Antico Testamento, in tanti episodi, che Dio ha manifestato la sua presenza nelle tenebre, con le tenebre. Per esempio, come citavo prima, in Egitto, l'ultima delle piaghe, dove Dio ha rivelato la sua presenza al popolo egiziano, una delle piaghe era quella di dare 3 giorni di tenebre su tutto l'Egitto. E ci sono tanti altri episodi nell'Antico Testamento in cui Dio ha rivelato la sua presenza usando le tenebre. E la cosa interessante è che in ognuno di questi episodi in cui Dio ha rivelato la sua presenza con le tenebre, non solo Dio si manifestava, ma si manifestava per giudicare. Quando Dio si manifestava con le tenebre, si manifestava per giudicare. E a mezzogiorno sul Golgota si cambia completamente scena. I protagonisti non sono più i ladroni, i soldati, i romani, i capi religiosi, ma Dio stesso diventa il protagonista della scena. Dio stesso manifesta la sua presenza attraverso le tenebre per riversare tutta la sua ira, tutto il suo giudizio, tutta la sua condanna. Su chi? Sul popolo? No. Sui soldati? No. Su Pilato? No. Sui capi religiosi? No. Sul popolo di Israele? No. Sui due ladroni? No. Su chi? Sul suo unigenito figlio, il Signore Gesù. Tutto il giudizio, tutta la condanna, tutta l'ira di Dio su Gesù, sul perfetto unigenito figlio di Dio, che dall'eternità era con il Padre, che aveva vissuto sulla terra come un vero uomo, una vita perfetta, senza mai peccare. E la domanda veramente importante che vogliamo farci è: perché tutto questo? Perché tutto questo? Perché Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori, si è dovuto spogliare della sua gloria e ha dovuto subire tutto questo. La risposta la troviamo in Isaia 53, al versetto 5, un brano scritto dal profeta Isaia 700 anni prima della venuta di Cristo. In questo versetto è scritto: egli, parlando di Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E poi il versetto 6 è scritto: il Signore ha fatto ricadere su di lui, su Gesù, l'iniquità di noi tutti. Perché Gesù ha dovuto subire tutto questo? Per il mio peccato, per il tuo peccato. Gesù ha dovuto subire tutta l'ira, tutta la condanna, tutto il giudizio di Dio per il mio peccato e per il tuo peccato. Nella Bibbia è scritto, nella lettera ai Romani, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La Bibbia dice che tutti, nessuno escluso, neanche tu che sei qui questa mattina e che forse paragonandoti a qualcun altro ti senti abbastanza una brava persona perché non hai mai fatto questo, non hai mai fatto quell'altro. Ma la Bibbia ti dice che anche tu sei un peccatore, che tutti hanno peccato. C'è qualcuno stamattina che potrebbe dire: io non ho mai sbagliato nella mia vita, io non ho mai peccato? Penso proprio di no. Anche i grandi capi religiosi che volevano lapidare la donna adultera, quando Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra, non è partito neanche un piccolo sassolino. Tutti hanno peccato. Qui dentro, io per primo, siamo tutti peccatori. Tutti. La Bibbia ci insegna che Dio è amore, e questo è meraviglioso, ma anche che è santo, e che Dio è un giusto giudice che giudica il peccato. E sai come giudica il peccato Dio? Dio è sì amore, ma è anche santo, è un giusto giudice, e lui non potrebbe coprire gli occhi sul peccato. Qualcuno deve pagare per quel peccato. Cosa pensiamo noi quando vediamo un giudice che dà una sentenza non giustamente punitiva verso qualcuno che ha commesso un crimine orribile. Pensiamo che quel giudice è un corrotto. E Dio non è un giudice corrotto. Dio deve giudicare il peccato. E la condanna del peccato la troviamo in Romani 6:23, dove è scritto: il salario del peccato è la morte. Quello che io e te ci meritiamo per il nostro peccato è la separazione eterna da Dio, la condanna di Dio, il castigo, l'inferno. Così stamattina voglio chiederti: sei pronto ad affrontare in questo momento della tua vita il giudizio di Dio? Nonostante le tante giustificazioni che puoi darti, se sei onesto con te stesso, la risposta è no. Sai, la Bibbia dice che la vita è come un vapore. Avete mai tirato, quando c'è la pentola, vostra moglie sta cucinando, c'è la pentola sul fuoco, tirate su il coperchio, esce il vapore, poi ci rimetti il coperchio e in un attimo è scomparso? La Bibbia dice che la vita dell'uomo è proprio così, come un vapore che passa. Oggi ci sei e domani non sappiamo, perché il domani non appartiene a noi. La nostra vita non appartiene a noi. Un giorno, prima o poi, sarai davanti a Dio e Lui dovrà condannarti per l'eternità a causa del tuo peccato, a causa del mio peccato. Altrimenti sarebbe un giudice corrotto. Così il problema del peccato è il più enorme problema che ha mai afflitto l'uomo. Il problema più grande, non ce n'è un altro più grande. E allora la domanda veramente importante che vogliamo farci è: come risolvere questo problema? Come risolvere il problema del peccato e la condanna che il peccato porta su di noi? Sai, quel giorno quando sarai davanti a Dio non potrai fare proprio nulla. Ormai l'udienza è iniziata e il giudizio arriverà. E oggi? Oggi puoi fare qualcosa per risolvere questo problema del peccato? Ti voglio dare una bella notizia. No. Una bella notizia, insomma. Tu non puoi fare proprio nulla. Ma adesso veramente voglio darvi una straordinaria notizia. La notizia che celebriamo questa mattina, in un giorno particolare come la Pasqua, è che Dio ha trovato la soluzione. Dio ha trovato quella soluzione che tu da solo non avresti mai potuto trovare. In Giovanni 3:16 è scritto che Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te che sei qui questa mattina, che ha dato il suo unigenito figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia. E vi ricordate qual era il salario del peccato? La morte. Non muoia, ma abbia vita eterna. Che meraviglia! Che notizia straordinaria! Tu ed io dovevamo essere condannati, castigati, ma come abbiamo letto prima, Dio ci ha così tanto amato che il mio castigo, il tuo castigo, su chi sono ricaduti? Su Gesù! Su Gesù! Gesù ha sostituito me e te sulla croce, ed in quelle 3 ore di tenebre Dio Padre ha riversato tutta la sua ira, tutta la sua condanna, tutto il suo giudizio, tutto il suo castigo su di lui, al posto mio e al posto tuo. E durante quelle 3 ore di tenebre l'Evangelista Marco ci dice al capitolo 15:34 che Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, in quelle 3 ore di tenebre, al posto mio, al posto tuo, ha sperimentato l'ira, il giudizio, la condanna, il castigo, l'abbandono di Dio. In una sola parola, Gesù ha sperimentato l'inferno per me e per te. Sai come si chiama tutto questo? Tutto questo messaggio si può riassumere con una parola sola: amore. Amore. In Romani 5,8 è scritto: Dio invece mostra il proprio amore per noi, per te, in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi, Cristo è morto per te. Questo è amore. E in Luca 23,45, che abbiamo letto stamattina, dice che non solo ci furono tenebre, ma alla fine di tutto questo, la cortina del Tempio di Gerusalemme, di cui vi ho parlato prima, si squarciò nel mezzo. Vi ho detto che al centro di quel Tempio c'era, che era Gerusalemme, c'era il luogo santissimo, che rappresentava la presenza di Dio, e nessuno poteva superare quella cortina, tranne il sommo sacerdote una volta l'anno. Ecco, quando Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, e come abbiamo letto in Luca al versetto 46 del capitolo 23, gridando a gran voce, anche questo è un miracolo, perché quando tu sei sulla croce da 6 ore muori piano piano da asfissia e non riesci neanche a parlare, e qui dice che Gesù, mandando un grande grido, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Quando avvenne tutto questo, la cortina del Tempio, che separava il luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio dal resto del Tempio, si squarciò. E questo voleva dire che adesso, per chi crede in Gesù, per chi crede in quel sacrificio, tu puoi iniziare ad avere una relazione personale, diretta con Dio. Tu puoi iniziare ad avere una relazione con Dio come una relazione tra padre e figlio. Puoi diventare suo figlio. Puoi iniziare ad avere una relazione intima, profonda, personale con Lui. E questo ti trasforma e cambia totalmente la tua vita e la riempie di significato. Che meraviglia! Questo è il Vangelo di Dio. E sapete perché credo a tutto quello che ci siamo detti stamattina? Perché c'è la Pasqua. Perché la tomba di Gesù è vuota. Tutte le altre tombe di tutti gli altri capi religiosi, di tutte le religioni del mondo, che dicono che tu da solo puoi salvarti se segui tutte le regole, se metti in pratica tutte le buone opere che devi fare, tutti quei leader religiosi sono morti, e quelle tombe, se andate a visitarle adesso, sono piene di ossa. Di quei leader che avevano detto, promesso tante cose, ma che poi sono morti e sono rimasti lì nella tomba. Invece la resurrezione ci dimostra, e quella tomba vuota a Gerusalemme, che tu puoi andare a vedere anche stamattina, ci dimostra che tutto quello che aveva detto Gesù era vero, perché Lui veramente era il Figlio di Dio. E Lui veramente ha dato la sua vita per te. Gesù è risorto. E la resurrezione ci dimostra che il messaggio del Vangelo è vero. E che tu puoi, come Gesù ha reso il suo spirito al Padre, che tu stamattina puoi rendere tutta la tua vita nelle mani di Gesù, perché quello che ha detto è vero e lo ha dimostrato. La resurrezione è come il punto esclamativo di tutto quello che Gesù ci ha promesso nel Vangelo. Gloria a Dio per questo. Noi non possiamo fare nulla, ci siamo detti, per risolvere il problema del peccato, per salvarci. Ma abbiamo visto che Gesù, sulla croce, e risuscitando dai morti, ha compiuto tutto. Ma sai, anche se ti ho detto che non puoi fare nulla, in realtà una cosa puoi farla. Sai qual è questa cosa? Alzare bandiera bianca. Tu puoi alzare bandiera bianca stamattina. Puoi arrenderti. Puoi arrenderti davanti all'amore di Dio, a questo amore così immenso. Vedete, Gesù sulla croce ha allargato le sue braccia per essere crocifisso, e questa mattina quelle stesse braccia le allarga verso di te. Vuole che tu gli dai la tua vita. Vuole che tu stamattina ti arrendi davanti a questo amore. Questo amore vuole che ti disarmi stamattina. Quello che devi fare stamattina è arrenderti, prendere il tuo orgoglio e mettertelo sotto i piedi. riconoscerti un peccatore davanti a Dio, come forse non hai mai fatto nella tua vita. Riconoscerti che senza Dio per te, senza Gesù per te, non c'è speranza. E che non potrai scampare al giudizio di Dio. Devi riconoscerti peccatore, affidare la tua vita a Gesù. E credere che Gesù sulla croce, come abbiamo visto insieme stamattina, è morto al posto tuo e ha pagato il tuo castigo e ha pagato la tua condanna per darti cosa? La vita eterna, la salvezza, affinché tu diventi un figlio di Dio, affinché tu diventi, inizi ad avere una relazione personale, intima con Dio, che inizia ora e non finirà mai perché durerà per l'eternità quando Lui ti porterà nel cielo per sempre. Perché? Perché hai creduto in Gesù. C'è qualcuno stamattina che vuole rendere la Pasqua del 2013 il più bel giorno della sua vita? Io l'ho fatto quando avevo 17 anni. Quando avevo 17 anni sono sempre stato religioso, andavo in chiesa, battesimo, comunione, cresima, chierichetto, bravissimo ragazzo. Ma quando avevo 17 anni, per la prima volta in vita mia, ho veramente ascoltato il Vangelo. E l'amore di Dio ha disarmato la mia vita. L'ha disarmata completamente. Io avevo bisogno di quell'amore. Avevo bisogno di quel perdono. Avevo bisogno di Cristo Gesù. Gesù è stata la risposta perfetta per la mia vita. Ecco, Lui vuole essere la risposta anche per la tua vita stamattina. Così vi chiedo di abbassare i nostri capi, chiudere gli occhi, metterci davanti a Dio in preghiera stamattina, senza che ci guardiamo intorno, perché questo deve essere un momento intimo davanti a Dio per ognuno di noi che è qui questa mattina. E voglio fare una domanda molto semplice e molto chiara, mentre tu sei davanti al Signore. C'è qualcuno che alla luce di tutto quello che ha ascoltato stamattina è pronto ad arrendersi davanti a Dio? C'è qualcuno che è pronto ad alzare bandiera bianca? C'è qualcuno che è pronto a fare questa preghiera che io adesso farò per ricevere la salvezza e ricevere il Signore Gesù nella propria vita? Se tu sei stato colpito e Dio ha parlato al tuo cuore e vuoi ricevere Gesù nella tua vita e vuoi essere salvato e vuoi una nuova vita con Lui, puoi fare questa preghiera insieme a me nel tuo cuore. Signore, ti ringrazio per il Vangelo, grazie perché, Signore, stamattina ho potuto capire di essere un peccatore, perduto, senza speranza. Signore, ti chiedo di perdonarmi. Signore Gesù, ti ringrazio perché tu sulla croce hai pagato al posto mio il castigo che io meritavo. Ti ringrazio, Signore Gesù, perché come è scritto nel Vangelo, chiunque crede in te ha vita eterna, viene salvato. E io, Signore, voglio avere questa salvezza. Voglio ricevere te nel mio cuore adesso. Amen. C'è qualcuno che ha fatto questa preghiera nel suo cuore stamattina? Se lo hai fatto, puoi parlare con la persona che ti ha invitato e gioire insieme a lei, perché il Signore Gesù ti ha salvato. Il Signore Gesù ha risposto a tutti i tuoi bisogni più profondi e ha risolto il problema del peccato una volta per sempre nella tua vita. Mentre per chi di noi e della maggior parte ha già creduto in Gesù, possiamo gioire in un modo particolare, perché il messaggio che abbiamo ascoltato stamattina è diventato reale nel nostro cuore e nella vita di ognuno di noi. A Lui solo sia la gloria. Amen.
Grazie.